puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane, io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
E benvenuti al nostro podcast che parla di videogiochi come tutte le settimane.
Come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al podcast se non l'avete già fatto. In descrizione troverete il link ai nostri social e al nostro amato gruppo Telegram, l'Angolo del Triangolo. Vi aspettiamo.
Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi la nostra affiliazione a CD Keys, dove potete trovare tutti gli ultimi titoli in uscita a prezzi molto interessanti. Trovate il link in descrizione.
Perfetto, fatti gli onori di casa, direi che possiamo partire. Questa è una delle puntate che io digerisco con fatica, sinceramente, perché è un argomento del quale in realtà bisognerebbe andare un pochino a fondo quando si argomenta, ma poi è facile lasciarsi trasportare dalle emozioni che non sono proprio positive in questo senso. Come probabilmente avrete letto dal titolo della puntata, parliamo di loot box e microtransazioni, ciò che in un certo senso ha caratterizzato tutti gli ultimi anni dell'industria, del panorama videoludico, con, diciamo, alti e bassi.
Ma è un problema di cui abbiamo parlato spesso e volentieri alla fine nel podcast, magari marginalmente, ma è sempre nei nostri pensieri di videogiocatori, purtroppo, questo termine loot box, no? Ormai è diventato un incubo barra qualcosa da cui sai che devi star lontano, in un certo senso, soprattutto se sei un giocatore di una certa annata, mettiamola così.
Beh, io ricorderei innanzitutto quale fu il primo gioco con le microtransazioni all'interno, e siamo ben nel 2006 con MapleStory, un MMORPG a stampo coreano, dove appunto fu il primo gioco con all'interno le microtransazioni. E volete sapere quale fu il suo guadagno nel 2014?
Mi devo sedere?
Bene, nel 2014 era tra i primi 10 giochi online e fino al 2011 ha incassato una roba come quasi 2 miliardi di dollari.
E fa pensare, fa indubbiamente pensare, anche perché poi le microtransazioni sono diventate qualcosa all'ordine del giorno che forse più che su console hanno trovato proprio un luogo dove proliferare apertamente sui dispositivi mobile.
Beh, ma credo che quello sia proprio dove hai un'infinità di free to play, dove però la microtransazione ti dà quell'impressione poi di progredire veramente nel gioco, ed è anche una cosa che al giocatore dà l'illusione di diventare più forte. Quindi tu paghi per diventare più forte, perché alla fine tu ti troverai sempre in questi giochi qua con al primo giorno di registrazione subito la mega offerta pacchetto a 3,99, a 4,99 che ti fa diventare il PG fortissimo, e quindi tu cosa fai? Vabbè, il gioco è gratis, sono solo 4 euro e li spendi, e purtroppo ci caschiamo un po' tutti.
Però ecco, mettiamo i puntini sulle i, c'è una distinzione da fare, perché le microtransazioni o loot boxes, nel caso in cui siano proprio casse da aprire, spacchettare e quant'altro, si possono trovare in due tipologie di giochi: i giochi free to play, ed è un punto. Il secondo punto sono i giochi a full price. Ecco, quello forse è la cosa più problematica, quella è la cosa su cui ci si dovrebbe concentrare, perché se io pago un gioco zero, mi aspetto a un certo punto che mi venga richiesto in qualche modo un contributo per andare avanti, diventare più forte, sbloccare nuovi livelli. Se io pago un gioco 70 euro, quindi prezzo pieno, mi aspetto che quel gioco sia perlomeno completo, e non che io apra un menu, come può essere per esempio di Assassin's Creed, e mi trovi un negozio pieno di oggetti e cose da comprare con punti extra. Quello penso sia la morte del sogno videoludico, cioè.
Beh, in realtà di questa cosa, appunto, come hai accennato tu, ne avevamo già discusso. Il discorso è che c'è sempre la percezione di trovarsi davanti un qualcosa di non chiaro. Quando tu, giustamente, come hai detto, compri un gioco a prezzo pieno, quindi nella fattispecie un AAA, uno degli ultimi forse più eclatanti era stato Devil May Cry. Lì stiamo parlando di giochi single player dove in realtà tu, giocatore, dopo aver speso 70 euro per portarti a casa il gioco, poi sta a te decidere se sei disposto a spenderne altri per rompere il gioco e anticipare i tempi, no? Cioè paghi per non giocare. Dall'altra parte troviamo i giochi che vengono spacciati come free to play e poi in realtà dentro trovi quelle che sono le famose appunto microtransazioni che si alternano tra le loot box che possono essere solo qualcosa di estetico, che è quello che ci ha insegnato Fortnite, prima di Fortnite Overwatch, anche se in maniera differente, e poi però invece ci sono quelle che trasformano il gioco in un pay to win. Ecco lì, secondo me, diciamo, si scoperchia il vaso di Pandora ed è qualcosa che forse conviene, qualcosa dal quale forse conviene starne alla larga, ecco, sotto vari punti di vista. Per contro, diciamo che io sono abbastanza ok se il gioco costa zero o se costa a prezzo pieno e poi c'è la loot box che aggiunge qualcosa di estetico e tu vuoi comprarla. Ok, va bene, ma deve finire lì per quel che mi riguarda. Cioè il punto è, probabilmente è una forma di educazione al videogioco che noi abbiamo avuto negli anni addietro, in cui il gioco tu lo compravi ed era quello. Ok, non c'era l'online, mancavano un sacco di cose, però il gioco era quello. Non sei mai stato abituato a pagare un gioco, tra virgolette, due volte.
Beh Luca, io farei una distinzione però. Perché ci sono microtransazioni e appunto le loot box. La microtransazione, secondo me, è nel momento in cui tu sai già cosa vai a comprare, quindi hai lo store con il tuo oggetto o la tua appunto skin, la compri e finisce lì. Poi c'è stata un'evoluzione a queste microtransazioni, che sono appunto questi loot box, dove tu fondamentalmente sì, vai a prendere una cassa, che può essere di varie rarità in base a quanto vai a spendere, ma che poi all'interno tu non sai veramente cosa andrai a trovare. E qua, sai, molte persone accostano sempre di più questa meccanica al gioco d'azzardo. È principe di tutte le lamentele da parte di giocatori, credo che sia con Electronic Arts e Battlefront 2.
Electronic Arts ha fatto un po' come quando si dice non tirare troppo la corda perché poi a un certo punto si spezza, no? Ed è quello che è successo, con Battlefront 2 si è spezzata la corda. La gente, probabilmente perché gli hanno messo buona parte dei personaggi più importanti all'interno delle loot box, roba che dovevi veramente grindare e farmare ore da quello che mi dicevano, io non sono mai stato un giocatore assiduo, quando i giocatori si sono resi conto di questa situazione... ovviamente si sono lamentati. E cosa è successo? Magicamente, diciamo, queste microtransazioni sono sparite da dopo un tot. Grazie a Dio, perché voglio dire, hanno perlomeno recepito l'antifona da un certo punto di vista.
Più o meno.
Beh dai, lo hanno capito, voglio dire, se le hanno rimosse, io trovo che sia un gesto sicuramente dovuto, ecco, però non erano obbligati a farlo. E lo hanno fatto. E infatti il gioco di per sé, Star Wars Battlefront, io l'ho sempre detto, è veramente un gioco della Madonna, assolutamente. Però questa cosa lo aveva penalizzato tremendamente.
Penso che abbiano trovato un gioco ben più florido e proficuo da questo punto di vista, che è FIFA, dove i foot point la fanno da padrona e la gente spende veramente tantissimo.
Ma diciamo che probabilmente Battlefront è stato proprio il casus belli che ha fatto nascere, che ha innescato tutto quello che poi è stato la tormenta di discussione che si è schiantata sul gioco stesso e su Electronic Arts. Ma perché torniamo a quello che dicevamo prima, il gioco si rompe, ma si rompe A per te giocatore in prima persona che metti il carro davanti ai buoi, cioè compro e inizio, entro un minuto dopo e compro il personaggio più forte, e si rompe per chi è dall'altra parte invece, che questa cosa non la vuole fare, perché si aspetta e spera di trovare un gioco sano, nel senso più ampio del termine. Quindi, senza contare che cosa? Che poi tutto questo, non dimentichiamoci, può essere anche alla portata di chi magari... non ha proprio il pieno controllo e capisce al 100% che cosa sta succedendo. Vedi magari un ragazzino, un minorenne che si mette lì e con una facilità infinita, che sia un cellulare o che sia un prodotto su console, compra magari decine di centinaia di euro di contenuti digitali.
Sempre colpa dei genitori, scusami l'interruzione, perché lì...
Ma per carità, però il problema è che se nel momento in cui questa cosa, questo sistema diventa organico all'interno del prodotto finito, non c'è neanche più il limite dove tu puoi intervenire a dire questo lo può fare, questo non lo può fare. Cioè, un conto e dici, ok, sono due binari paralleli, mi sposto da un binario all'altro, passo dal gioco alla camera delle, degli acquisti e torno indietro, un conto è quando diventa una cosa intrecciata. E diciamo che uno spiraglio di speranza si è acceso quando, probabilmente proprio a valle di questa miccia che si era innescata, quando le loot box, per esempio, in paesi come il Belgio sono state dichiarate illegali. Quindi qualcuno comunque ha iniziato a creare il precedente. E ovviamente ti viene da chiederti effettivamente quando subentra la... la necessità di andare ad aiutare uno sviluppatore e quando invece c'è ovviamente una, un'operazione un po' diversa dall'altra parte.
Ma guarda, io penso che alla fine le intenzioni dello sviluppatore debbano un po' passare attraverso il gioco e arrivare a te in, in qualche modo. Mi spiego meglio, perché me la son presa con Ubisoft prima. Se io prendo Assassin's Creed a 70 euro e nel menu dove io normalmente guardo la mappa, l'inventario, c'è già anche integrato il negozio con 8.000, veramente ragazzi, infiniti oggetti in continuo aggiornamento a, da pagare con le monete di Assassin's Creed. Mi distrugge proprio il sogno, e questo è il discorso. Cioè io non credo neanche che distrugga il gioco, è che ti ammazza un po' il divertimento. E in questo senso un conto è creare magari un piccolo DLC, degli add-on, magari qualche oggetto estetico per appunto permettere a chi vuole di avere sia quell'oggetto sia di aiutare gli sviluppatori, ma dall'altra parte se già stai creando un gioco e il 50% degli oggetti lo rimuovi dal gioco praticamente per mettermelo come microtransazione, perché poi non prendiamoci in giro, a questo punto se a day one mi esce il gioco più tutto lo store preparato, vuol dire che hai fatto questa operazione. Tu hai considerato un tot di 100 armi, invento, delle quali sapevi che 30 le avresti messe come microtransazioni, o anche di più. Questo è quello che intendo per intenzioni.
Ma guarda, io poi sono, ripeto, un po' contrario a questa seconda tornata di acquisti, ok, dopo che ho comprato il gioco. Però è anche vero che è innegabile che ogni tanto trovi il prodotto, che ne so, la skin che ti piace in particolar modo, perché anche solo perché vuoi farti la risata con il tuo amico, e allora compri quella skin o quella emote, no? Per condividere un momento simpatico. Dici, vabbè, sì, che me ne frega, butto 2-3 euro, è come se mi fossi comprato un caffè e mi compro questa skin. Questa cosa però deve finire lì. Cioè io condanno, tra virgolette, dall'alto della mia, dai, dei miei poteri, ecco, il fatto che esistano delle possibilità, specialmente nei giochi multiplayer, perché poi adesso ci arriviamo, specialmente nei giochi multiplayer, di poter andare ad acquistare degli elementi di gioco che vanno a trasformare il gioco in un pay to win, perché lì nel multiplayer si innesca che cosa? Tu compri l'arma forte, mi batti, io per battere te compro l'arma un grado sopra, o comunque la devo comprare anch'io. È lì che si innesca la cosa che non funziona, perché la parte estetica è una cosa personale, una cosa che non stravolge gli equilibri del gioco per come era stato immaginato dai, dagli sviluppatori. E poi dopo che subentra invece questa questo, diciamo, spingere sull'acceleratore per avere sempre l'oggetto migliore per andare a contrastare l'avversario.
Ma esatto, hai detto una cosa giustissima, cioè il discorso è: io accetto la, la microtransazione, la loot box, il denaro extra, tutto quello che vuoi, ma finché rimane sulla questione estetica. Nel momento in cui tu mi vai a rovinare il gioco e mi metti in condizioni di dover spendere per poter appunto progredire o arrivare a un, al punto, allo stesso punto degli altri giocatori, anche perché ricordiamoci che esiste un brevetto che a detta di Electronic Arts non è usato, ma che durante il matchmaking un giocatore alle prime armi viene accoppiato a un giocatore più forte che ha shoppato durante il gioco, appunto per invogliare quel giocatore a shoppare a sua volta. Quindi già questo ti fa capire come le cose stanno girando purtroppo in peggio.
Posso dire una cosa? Io non capisco questo razzismo verso le componenti estetiche, nel senso che io, al di là del fatto che un'arma tolta dal gioco e messa come microtransazione, soprattutto in un gioco multiplayer, sia un aggravante proprio perché a parità di skill vince quello che ha l'arma più forte, questo non rende meno colpevole le varie componenti del gioco e metterle a pagamento, ragazzi. Cioè, se io in Overwatch, ad esempio, posso sbloccare la skin giocando, io voglio sbloccarla giocando, non pagandola. Perché questo ragionamento? Non capisco perché questo ragionamento. Sembra che la cosa più grave in questo caso assorba quella meno grave. No, sono entrambe gravi allo stesso modo, solo che una ha una colpa in più, quella appunto di sbilanciare un gioco competitivo, spesso e volentieri.
Ho capito cosa intendi dire. Probabilmente in un mondo ideale hai ragione tu, nel senso che io però, la memoria magari non mi aiuta, però il tipo di microtransazione più vecchia che ricordo risale ai tempi di Gears of War. È stato il primo gioco multiplayer, parlando di Xbox 360, al quale io abbia giocato in maniera un pochino più prolungata, è stato il primo gioco per il quale io ho acquistato un pacchetto DLC che introduceva delle mappe nuove, e da lì è iniziata la moda delle skin, ok? Poi probabilmente ci sarà stato qualcosa anche prima, adesso appunto magari chiedo a chi ha una memoria migliore della mia di farci sapere se ci stiamo perdendo qualche pezzo. Però, ripeto, non vai a è vero quello che dici tu, però non vai a rompere le scatole a nessuno. Sì, ok, ho il fucile fucsia e ho le orecchie da coniglio e tanti cari saluti, però non rompi le scatole a chi ti sta attorno.
Secondo me abbiamo fatto confusione, nel senso che tu adesso hai trattato un DLC come una microtransazione. Allora, qui si cade in un'altra delle mega discussioni terminologiche. Però ecco, io quando parliamo di DLC penso a un contenuto di una certa grandezza, ok? Non penso alla microtransazione, non penso al cappellino che si può mettere il personaggio. Penso alla nuova area di gioco, penso al nuovo livello. Ecco, quello secondo me è ancora un discorso a parte, no? Da quel punto di vista, rispetto alla microtransazione. Che ne pensate voi?
Ma guarda, in realtà per quel che mi riguarda potrei risponderti con sì, la penso anch'io così, però da ancora più lontano potrei dirti, beh, e chi non ti dice, chi ti dice che in realtà anche il DLC non è una forma estesa di quello che hai detto tu, cioè tolgo un contenuto dal gioco per vendertelo separatamente. È un po' il discorso che facevamo l'altro giorno privatamente sulle espansioni dei giochi da tavolo. Tu dici, io pago un gioco una certa cifra, mi aspetto di trovare al suo interno tutto il componente, no? Senza sapere che sto spendendo 100 euro e domani hai già l'espansione in canna che me la fai pagare altri 30-40 euro. Ma detto questo, lasciando da parte i DLC che sono un mondo a parte e che appunto anche in questo caso andremmo veramente ad aprire una discussione interminabile, quello che secondo me bisogna anche ricordare è che noi stiamo un po' mischiando forse microtransazioni e loot box, perché spesso e volentieri queste cose si sovrappongono. Dove in realtà una microtransazione a tutto tondo, io so già che cosa sto andando ad acquistare, no? Sto comprando quella determinata skin. La loot box invece è un qualcosa di randomico. E qua nasce la domanda. Per chiunque ci ascolta e capisca di informatica, chiedo, mi confermate che la parola random a livello di codice non esiste? Ecco, quindi dico, personalmente credo che andare a spendere dei soldi per comprare qualcosa del quale non conosco il contenuto e che è, tra virgolette, randomico, in un gioco che andrà, in un sistema che andrà a modificare il mio gioco nei confronti del mondo esterno, nei confronti del gioco degli altri player, questo non lo accetto. Ripeto, probabilmente è una deformazione da videogiocatore di una certa età. Per quello che riguarda le skin, per quanto io sia d'accordo con te, che dici stiamo nascondendo il male minore, cioè stiamo scegliendo il male minore, dico però vabbè, mi piace avere le orecchie da coniglio e la cresta da gallo, e vabbè, mi comprerò la cresta da gallo e faccio ridere i miei amici, va bene, pazienza, ma non vado a inficiare il gioco di nessuno.
la correzione che hai fatto è giustissima, cioè io stavo personalmente sovrapponendo i due concetti di microtransazione in generale e loot box, perché per me sono alla stessa stregua, un po' il discorso di prima, cioè comunque sia tu stai rimuovendo del contenuto per vendermelo a parte. Poi che tu aggravi la situazione rendendo questo una roba randomica dove io ne devo prendere 100 casse per trovare quello che mi interessa, è ancora peggio. Siamo sempre lì per me.
Beh, ricordiamoci anche un altro elemento sotto le microtransazioni, i Season Pass, dove praticamente alla Destiny, dove se giochi livelli puoi ottenere degli oggetti, ma semplicemente pagando puoi averli tutti subito. Quello sta nella voglia del giocatore di letteralmente sbattersi a giocare oppure voler tutto subito. Però già che tu mi dai questa possibilità di voler tutto subito, mi porti in automatico a spendere.
Ecco, qui bisogna solo fare un piccolo asterisco, perché io sapevo che questa cosa sarebbe venuta fuori, ma giuro non ho avuto il tempo di andare a verificare. Il Season Pass di Destiny, quando esce, in realtà sì, ti dà i suoi 100 livelli da affrontare per quella season, e a ogni livello ti droppa dei materiali, una skin estetica, un colore, qualcosa che comunque sì, può andare, possiamo dire, va un po' a modificare l'equilibrio del gioco, ma in maniera lineare, nel senso tu giochi e sblocchi i contenuti e fin qua ci sta. Quello che dici tu, che puoi comprare il livello, in realtà, ed è quello che voglio verificare, credo che venga aperto, liberato, solo nella fase finale del Season Pass. Cioè, se mancano pochi giorni alla fine della season e tu non hai ancora sbloccato gli ultimi livelli, tu puoi andare ad acquistare con delle monete il singolo livello per andare appunto a recuperare, tra virgolette, proprio la parte finale, la coda del Season Pass, prima che questo cambi completamente. Qui diciamo che, ecco, se così è, però ripeto, devo verificare, è ancora un aspetto differente, perché diciamo si dà il tempo, fino a un certo momento non si può fare, ecco, devi giocare.
Ecco, se posso dire una cosa dalla mia, qui probabilmente mi farò odiare un po' da tutti, preferisco il recente tra virgolette metodo del cammino dei trofei piuttosto che del discorso delle microtransazioni singole e individuali. Cioè, il concetto di un abbonamento, fondamentalmente, perché di quello si tratta, no? Che tu puoi rinnovare e quindi scegliere se giocare in forma gratuita o con questa sorta di barra progresso, dove più vai avanti, più sblocchi cose, secondo me può essere una combinazione adeguata, diciamo così, è sempre il male minore, chiaramente. Però, da un certo punto di vista, tu hai le stesse possibilità di tutti gli altri di avere gli stessi oggetti. Quindi va bene, ok? Lo posso considerare quasi, quasi come una sorta di DLC delle mappe di un Gears of War di tempo fa, come diceva Luca. Ecco, oggetti in più che pago mensilmente se li voglio.
Sì, volevo anche solo ricordare che il Season Pass, comunque, tu per accedervi devi pagare 10 euro, perché sennò hai i premi base. Se vuoi il doppio premio, paghi prima 10 euro e poi dopo, se vuoi, paghi altro. Adesso non so se a fine stagione o puoi farlo anche durante. Adesso dovrei dircelo tu, Luca, perché io l'ho abbandonato Destiny. Però, cioè, comunque tu devi lo stesso pagare per accedervi e avere il doppio regalo.
Beh, intanto male che hai abbandonato Destiny adesso che hanno reinserito la volta di vetro, ed è una delle cose belle di Destiny 2.
Basta, non ce la posso più fare, veramente. Bungie ha superato tutti i limiti immaginabili.
Io farei un applauso ad Ale.
Non posso più farcela a giocare, basta.
Bravo Alessandro, bravo. Combatti la tua dipendenza.
Poi,
no, deve fare altro.
E poi vediamo, vediamo dei tre chi è il boomer. No, però adesso, a parte questa cosa qui, bisognerebbe andare a vedere. Io onestamente non ricordo, ma mi pare di ricordare che funziona esattamente come hai detto tu. Cioè, se io pago il Season Pass, ho accesso a tutte le attività previste per la season. Altrimenti puoi accedere alle attività ma non hai le reward del livello. Una volta che paghi, anche a fine season, è retroattiva la cosa, nel senso che lui in realtà ti tracca, se non sbaglio, i livelli che fai e che diciamo, i premi ai quali avresti accesso, forse anche un po' per invogliarti, perché li vedi salire piano piano, ma non lo so, perché io faccio parte, ammetto di far parte della squadra che compra il season pass da 10 euro al day one di ogni season, quindi direi che un 10 euro ogni 90 giorni, quelli che sono, si può anche fare, dai.
Che poi sembra sempre che quando si fanno questi discorsi stai un po' dicendo alla gente come spendere i propri soldi, no? Assolutamente, ragazzi, ognuno spende i propri soldi come vuole, cioè se volete ammazzarvi di microtransazioni, ma ben venga, assolutamente. Si parla sempre in termini assoluti di industria e di quanto, diciamo, quel meccanismo possa poi essere invasivo nei confronti magari di giochi che non dovrebbero essere toccati, ecco, da questo punto di vista. Semplicemente quello.
Vabbè, assolutamente, io ripeto, ho comprato la skin dell'ultima parola, quindi voglio dire, non è assolutamente, non stiamo facendo la paternale a nessuno, sono solo considerazioni viste dall'esterno, ecco. È solo che ognuno di noi poi ha probabilmente un proprio limite. Personalmente parlando, credo che il mio limite è proprio quello di capire quando il gioco non va bene, perché sei obbligato a comprare l'euro in più, fossero anche 10 centesimi in più, ma 10 centesimi in più rispetto a quello che il tuo gregario magari potrebbe spendere per avere la supremazia sul campo. No, su questo non mi trovo d'accordo.
Beh, questa tua affermazione mi fa sorgere una domanda. A questo punto le microtransazioni come potranno ancora evolversi nei videogiochi?
Guarda, sinceramente non ne ho la più pallida idea, veramente. Io credo che preferirei mille volte, ci stavo pensando proprio in questo momento mentre discutevamo, un futuro di giochi a capitoli, come può essere un Hitman, con cose come fossero dei grandi DLC, uno di seguito all'altro.
Life is Strange.
Sì, esatto, come Life is Strange, ma come un po' tutti i prodotti di Telltale, insomma. Piuttosto che una vita fatta di microtransazioni, veramente mi viene male solo a pensarci.
E chi ti dice che non dividano il gioco in capitoli per fartelo pagare di più? E sulle risate di questa cazzata detta in chiusura, possiamo salutarci. Cosa importante, mentre stiamo parlando si sarà già tenuto l'evento Microsoft, perché in questo momento c'è un po' di fermento nella scena videoludica, ci saranno tutte le varie conferenze, siamo prossimi alle 3. Domenica abbiamo... per chi sta ascoltando la puntata in questo momento, abbiamo visto in diretta la conferenza Microsoft e speriamo che sia stata una conferenza degna di nota. Questo futuro del passato, insomma, c'ho un po' di mal di testa, ragazzi.
Tanto io hype per una cosa sola, ragazzi, Nintendo Switch Pro.
Sì. Vogliamo bassi.
La settimana prossima.
Ciao ragazzi, buona settimana.